Allora, con Sopra e Sotto il Ponte, Alberto Bassetti presenta fuori concorso il suo primo lungometraggio, Amaramente. Di che cosa parla questo film sulla violenza come espressione dell'intolleranza?
Sì, questo film che è tratto appunto dalla mia commedia che vinse nel 95 il premio Giuseppe Fava e fu presentata per la prima volta qui a Trieste, ci tengo molto a dirlo perché ho collaborato molto con il Teatro Stabile di questa città e mi auguro di farlo ancora. Sì, parla di quel tipo di dialogo che non ammette repliche in un certo senso, il dialogo che vuole avere ragione, quando si parla non per comunicare, non per confrontarsi, ma per affermare una propria idea. Questo viene considerato spesso un valore, no? Uno che ha le idee precise, le idee chiare. Io invece credo che un dialogo sia bello e importante solo quando tutte e due le parti sono pronte a dire grazie, hai ragione, mi hai illuminato su una cosa che io non avevo compreso bene, oppure mi hai dato una nuova ottica su questo problema. Credo che il dialogo debba essere soltanto questo, un mettersi in gioco, un riflettere su se stesso e sugli altri per capire meglio il mondo che abbiamo intorno.
La tua formazione principalmente è teatrale, non cinematografica. Avevi già avuto esperienze con il mezzo cinematografico o questo è il tuo primo lungometraggio e allo stesso tempo la prima tua esperienza con la macchina da presa?
Sì, è la mia prima esperienza, tant'è vero che non sono in concorso qui proprio per questo, perché non vengo dal, so che nel regolamento, no, di Mareometraggio c'è l'obbligo di aver fatto aver girato dei corti o qualcosa del genere. Io no, sono la mia prima esperienza assoluta, per quanto ritengo che più che le competenze tecniche sia importante aver visto tanti film, aver letto tanti libri di cinema, oltre che libri in generale, insomma quando si sono lette le biografie o le autobiografie, meglio ancora, i vari Lanterna Magica di Ingmar Bergman, si è letto Hitchcock, i libri di Truffaut o di altri, Fassbinder o di altri autori, quello è scuola di cinema, più che sapere tecnicamente determinati valori tecnici, perché io ho avuto anche la fortuna di avere un grosso professionista come direttore della fotografia, Giulio Pietromarchi, che è giovane ma ha un bel bagaglio di esperienza e descrivevo ogni volta il movimento che volevo, il mondo che volevo vedere, come lo volevo vedere, i tagli che volevo dare e poi tecnicamente non è la cosa più importante la competenza proprio tecnologica del mezzo, è importante conoscere il cinema avendone visto tanto. Io delle volte incontro, ma questo lo dico non per criticare ma solo anzi per costruire, i giovani registi, perché io mi ritengo esordiente ma non sono poi così giovane, ho 50 anni quest'anno proprio, e quindi ritengo che debbano vedere più cinema, perché delle volte si parla di Antonioni, insomma c'è gente che vuole fare cinema senza avere visto i grandi capolavori di Bergman, di Fellini o magari neanche i primi film di Scorsese o di Brian De Palma o dei grandi autori del cinema contemporaneo.
Una domanda secca, il teatro serve al buon cinema?
Assolutamente sì, perché il teatro ti apre al dialogo, alla scrittura, alla discussione. Nel teatro c'è sempre scontro, c'è sempre una situazione di conflitto. Tante persone hanno apprezzato il mio film, a cominciare dal Festival di Montreal, dove è stato accolto molto bene, ne hanno colto anche gli aspetti ironici che c'erano in una storia pur così dura. Però è importante questo aspetto di teatro, perché costruisce sempre uno scontro tra le personalità. Il teatro è questa storia di conflitti, e seppure il cinema è un mezzo diverso, tant'è vero che io ho rivisto molto la mia sceneggiatura, l'ho modificata, ho aggiunto personaggi di cui si parlava nel film ma che non si vedevano, si parlava nella commedia ma non si vedevano, adesso naturalmente la sceneggiatura è molto diversa dalla commedia originale da cui è tratta, però è importantissimo secondo me il recupero anche della parola, perché il film, è vero, deve essere immagine, ma oggi si va troppo secondo me sull'immagine, che spesso poi diventa magari effetto speciale o situazione così molto irreale. Invece io credo che si debba guardare all'oggi, si debba guardare a quello che avviene nel mondo, e delle volte, come mi è stato detto anche adesso in conferenza stampa, qualcuno ha notato come in fondo abbia provato ad anticipare addirittura alcuni fenomeni in questa o in chi conosce il mio teatro anche in altre commedie. Non voglio dire con questo minimamente di essere un profeta, non ho nessuna voglia, però è stato riscontrato che delle volte un autore, diciamo in generale, può anche anticipare alcuni aspetti della realtà se sa guardarlo con un occhio non solo pulito, non demagogico, non troppo ideologizzato, ma con un occhio libero, come ritengo veramente di essere io, un uomo, una persona per fortuna, forse il mio unico valore di cui mi vanto è di essere libero, non appartengo a nessun gruppo, a nessuno schieramento. Questo si paga molto in questo benedetto, maledetto paese, però io ne sono fiero.
Ecco, tu sai che di solito alla prima opera la critica è spesso fossilizzata sul background dell'autore, quindi per chi proviene dai videoclip o dalla pubblicità, la critica è: hai fatto un film pubblicitario; per chi viene dal teatro, hai fatto un film teatrale. Tu prima dicevi che se dovesse essere questa la critica nei confronti del tuo cinema, non ti dispiacerebbe. Puoi spiegare un po' meglio questa tua?
Sì, per esempio, hanno parlato molto bene del film, io farò solo due esempi. Allora, Gianluigi Rondi ha parlato molto bene del mio film sul quotidiano Il Tempo e poi nella trasmissione che cura per Rai 1, dove è ospite per Rai 1, pur muovendo delle critiche, ma ha apprezzato molto l'impianto e anche l'impianto teatrale, perché parte dicendo un importante autore di teatro, eccetera, eccetera. Invece c'è stato qualcuno, come per esempio Maurizio Porro sul Corriere della Sera, che parte con questa parola: un altro film di un teatrante. Ecco, già questo mi sembra un approccio veramente abbastanza di bassa lega, perché dire un teatrante è una parola che sembra quasi disprezzativa. Io sono un uomo di teatro, ma sono uno scrittore, sono una persona, sono un autore, non sono uno che fa teatrino o teatro, e quindi ritengo che sia un po' di malevolenza, ecco, dire dal teatro, perché c'è questa poi dicotomia tra chi fa teatro, chi fa cinema, chi fa televisione. Se un attore è un bravo attore, secondo me deve essere bravo dappertutto, quindi se poi dicono è teatrale quell'attore, ma allora è perché ha sbagliato, non è perché in quel momento non è bravo, ma non è perché viene dal teatro che può non essere bravo. Così come un autore, se è brutta o non funziona la mia sceneggiatura, è perché non ho saputo scriverla, non è perché deriva dal teatro, e ci sono capolavori che derivano dal teatro. Quindi io ritengo che semmai per me venire dal teatro è stata una palestra, ed è una palestra formidabile. Se a qualcuno non dovesse piacere o non piace il film, allora vuol dire che ho sbagliato io a scrivere la sceneggiatura, ma non perché viene dal teatro. Ecco, questo anche mi sembra un modo, come dico, che ci sono etichette in politica, ci sono etichette nella religione, ci sono etichette anche nel mondo della cultura o dello spettacolo, come vogliamo chiamarlo, per cui chi viene al teatro deve far teatro, oppure deve fare prima un suo percorso, non so di che tipo, ma spesso il tipo di percorso che tanti richiederebbero è quello più dei salotti o delle amicizie o della politica, piuttosto che quello dell'indipendenza, di cui io sono fiero.
Ecco, questo sopra e sotto il ponte segna il tuo debutto dietro la macchina da presa e il debutto di tua figlia davanti alla macchina da presa. Il film parla delle problematiche dei giovani, eccetera, eccetera. Com'è andata a curare la regia di tua figlia?
Sì, ma tanto solo un attimo preciso che ci sono diversi debutti e ne sono molto felice. Uno è Davide Rossi, che fa il ruolo di questo teppistello di periferia, e anche qui c'è chi ha apprezzato il suo esordio e chi ha detto figlio di papà, ma anche lì non c'è niente di male se una persona nasce dai lombi di una persona famosa. E lui è un bravissimo ragazzo, ha tanta voglia di fare, adesso sta facendo anche una scuola di cinematografia a Cinecittà, quindi ha tutto il diritto di provare a entrare in questo mondo. Un altro è Ismail Ambaye, un ragazzo senegalese che è un mio amico nella vita, ma non per questo l'ho scelto, ma anche perché secondo me è una faccia molto molto interessante, tant'è vero che vedendo il film in un'anteprima lo hanno selezionato per esempio per fare l'ospite fisso nella trasmissione Alle Falde del Kilimangiaro come musicista. Qui fa anche musicista e attore. e quindi perlomeno a lui questo film anche ha portato molta fortuna. E poi sì, c'è l'esordio di mia figlia Clio, che non aveva grandi esperienze, se non quelle così di recite teatrali nella scuola, ma anche la grandissima esperienza, lo accennavo prima, di avere assistito alle prove di, fin da quando era piccola io la portavo insomma ogni tanto a assistere alle prove di miei spettacoli, quindi ha visto provare Piera degli Esposti, Flavio Bucci, Giorgio Albertazzi, Roberto Erlizca, Giuseppe Bambieri, insomma comunque gli attori che sono un po' le colonne portanti del nostro teatro, con registi anche importanti, in situazioni belle, quindi respira comunque il mondo del teatro e degli attori. Quando si è trovata, certo, a ricoprire questo ruolo, c'era la difficoltà doppia di trovarsi vicino al proprio padre, però io non so se questo sia stato poi un maggiore rischio per lei, perché comunque si sentiva da un lato più in gioco, ma dall'altro anche un pochino più rassicurata ad avere davanti il padre, che logico a questa età c'è sempre un conflitto genitore figlio, però insomma c'è anche un rapporto per fortuna molto bello tra noi, e quindi io l'ho trovata molto più spontanea di altre situazioni, perché nei provini che facevo c'erano anche ragazze molto brave, ma ragazzine, mi serviva di 15-16 anni, ragazze che a quell'età avessero già fatto film, avessero già un po' di esperienza, tendevano poi a sentirsi già piccole dive, ad ammiccare, a fare qualcosa di eccessivo. Invece lei mi è sembrata molto molto spontanea nel film, parla addirittura con un leggero accento romano, come più che un accento, una cadenza proprio leggermente romana, quella che serviva, quella che io volevo, e mi è sembrata molto spontanea, quindi sono molto soddisfatto di questo esordio.
Quindi Sopra e sotto il ponte origina da una pista teatrale del 1995 che precede I notti fatti di Tortona, I sassi di Tortona. Tu in un certo modo hai anticipato un evento di cronaca, qualcosa di simile avvenne negli anni 70 con Arancia Meccanica, film che Kubrick fu indotto addirittura a ritirare dal mercato. Hai mai pensato a questo rapporto più o meno stretto, intimo, tra il cinema e la società, insomma quello che accade nella società? E hai mai pensato che un tuo eventuale successo, quindi un successo commerciale al botteghino di questo film, avrebbe potuto ingenerare qualche forma di emulazione?
Sì, intanto purtroppo per i tempi del cinema e anche quelli del teatro, la commedia è andata in scena quando quello che io un pochino avevo previsto nella mia, cioè l'assioma del film era: se continuiamo a dare questo nulla, questa povertà, questo poco ai nostri figli, poco a livello culturale, magari tanto a livello di regali, di soldi e così, però diamo poco magari a livello affettivo e culturale profondo, ci tireranno le pietre sulla testa. Quando il testo poi è andato in scena proprio qui a Trieste nel 97, stranamente era proprio già successo, mi sembra andò in scena a maggio e a Pasqua, quindi ad aprile era stato il periodo di Tortona, dei fatti tremendi, quindi misero tutti i cartelli prima di ogni cavalcavia, no? C'è stato proprio un cambiamento, diciamo così, di abitudini quasi sociali, c'era questa attenzione a questo pericolo in più, un pericolo nuovo che si aggiungeva ai tanti della nostra contemporaneità. E quindi, ma io ritengo che il fatto di poter prevedere o comunque anticipare o segnalare un pericolo da parte di un artista, da parte in questo caso di uno scrittore o di un regista, come tu citi per esempio, e fai bene a citarlo perché è un caso esemplare, il grande Stanley Kubrick in Arancia Meccanica, io ritengo che quello che fa un artista in questi casi è sempre positivo, perché è un segnalare, un porre all'attenzione del pubblico, ma quindi anche in un certo senso se i nostri politici, se le persone andassero più ancora al cinema e a teatro e a vedere quello che succede, leggessero più libri di un certo tipo, si accorgerebbero che questi artisti stanno cercando solo di dare dei segnali di quello che può succedere, di bello o di brutto, nella società. Quindi il fatto che Kubrick possa aver anticipato quella problematica di questi ragazzi soddisfatti e insoddisfatti, ma ragazzi che in fondo avevano erano tutto, perché lì si parlava di ragazzi che comunque avevano anche una loro formazione, ascoltavano una buona musica, questo Alex, e andavano nei bei locali, avevano amici, eppure avevano una bella macchina, mi ricordo, avevano tutte queste cose esteriori, ma queste cose esteriori evidentemente, mi riferisco alla macchina come esteriore, certo non alla grande musica di Rossini e di Beethoven che lui ascoltava, però questo avere tutto lo stesso non li soddisfaceva, per cui cercavano poi queste forme di violenza. Ecco, la società sarebbe dovuta forse intervenire a cercare di prevenire quel fenomeno, più che bloccare il film, a dire perché si parla di questo, cosa può veramente succedere, perché tra l'altro quel film era tratto dallo splendido libro omonimo di Anthony Burgess, quindi dovevano dire perché c'è questo sentore da parte di questi artisti che possa esserci una involuzione tale nella gioventù britannica in quel caso, e perché poi prevedono una risposta solo reazionaria, solo una risposta di chiusura, solo una risposta che praticamente miri ad ottenebrare il cervello di questa persona per renderlo buono o perlomeno inoffensivo in quel caso. Ecco, questo è un grande artista, come in quel caso poneva delle grandi domande, però non è stato provato a dare una risposta a queste domande, così come non è stato in altri film, così come quando nel film è citato Taxi Driver attraverso una locandina che il protagonista, il ragazzo, ha sopra il letto, perché lui stranamente ama queste cose tra virgolette demodé, insomma, tra i ragazzi di oggi, ama i film degli anni 70, ama la musica classica, ama il silenzio, non ha il computer, non ha il telefonino, eppur non essendo uno global, è semplicemente un individuo, uno che ricerca in se stesso, magari in maniera sbagliata, troppo chiusa anche lui, però è un ragazzo che sta cercando qualcosa. E quindi a queste locandine, City Lights, Full Metal Jacket e Taxi Driver, anche con Taxi Driver si preannunciò un mondo, uno spazio in cui questi uomini troppo soli cercavano poi una specie di notorietà che non era solo quella dei giornali o delle televisioni, ma proprio una notorietà per sentirsi vivo, per fare accorgere gli altri di esistere. Quindi questo come si chiamava, Travis Bickle mi sembra il protagonista di Taxi Driver, alla fine non trova conforto nella donna che gli piace, non trova conforto in nessun amico, neanche nel tassista più anziano, Wise, che va a chiedere cosa succede, cosa posso fare nella mia vita, e trova alla fine conforto nella pistola, perché si rende conto che quello gli può dare una visione, può regalargli quel giorno in cui lui si sente di essere vivo, come era detto nello slogan pubblicitario e non solo della locandina. E quindi cosa è successo poi? Che quante persone purtroppo hanno seguito quell'esempio, magari lui perlomeno lì va a fare tra virgolette giustizia di salvando questa bambina dal mondo della droga, della prostituzione. Poi ci sono state persone che hanno preso la pistola solo per uccidere l'uomo famoso, prendiamo il caso più esemplare di John Lennon, solo così per apparire sui giornali, e stava quindi succedendo questo fenomeno tremendo. Cosa hanno fatto le autorità? Hanno detto allora stiamo più attenti a chi vende le pistole, stiamo più attenti a agli emarginati, stiamo più attenti a qualcosa? No, niente, non c'è stato nessun tentativo di risposta a livello politico, sociale e culturale. E quindi anche lì Scorsese aveva messo il dito sulla piaga di qualcosa che stava avvenendo e poteva avvenire, ma lo sbaglio è che a livello, diciamo, di istituzioni non si cerca mai una risposta alle domande che uno scrittore, che un pittore, che un cineasta, che un uomo di teatro o comunque di cultura pone.
Ho letto qualcosa anche tra l'altro di molto interessante sui tuoi riferimenti cinematografici, interessante perché tu provieni dal mondo del teatro e quindi uno si aspetterebbe che i tuoi riferimenti cinematografici possano essere alquanto diversi rispetto a uno che ha sempre fatto cinema e quindi che ha vissuto nel mondo del cinema. Ci puoi parlare un pochino di questo?
Ma i miei riferimenti, come si è sentito un po' forse già da quello che ho detto, sono soprattutto al cinema indipendente degli anni 70, perché io sono nato nel 55, quindi nel 70, 15 anni così, ho cominciato a vedere i film che volevo vedere, non quelli dove venivo portato, e quindi ho cominciato a scoprire attraverso i cineclub romani, dal Film Studio al Farnese, al Nuovo Olimpia, ho cominciato a scoprire il grande cinema, che però a quell'epoca era un cinema molto negletto, molto poco considerato, ma i primi Woody Allen, anche mi ricordo Dittatore o Stato Libero di Bananas o altri, uscivano nei cineclub. Io andavo a vedere, magari a 15 anni non ne capivo la profondità, l'ho capita poi, andavo a vedere Tempi d'inverno, andavo a vedere i film di Bergman. A me piace molto, anche seppure il mio film poi non lo rispecchia dal punto di vista tecnico, però quando si dice che c'è molta parola nel mio film, sì, ma io amo quel cinema per esempio di Bergman, fatto di volti, di parole, di pensiero, mi piace tantissimo. Mi sono formato molto su Bergman, seppure ripeto e lo dico senza vergogna, vedendolo a 15 anni non lo capivo, magari non lo apprezzavo, però mi entrava dentro e mi rimaneva, e poi li ho rivisti. Mi piaceva molto il film di Cassavetes, anche quello era un film che, un cinema che i miei amici non andavano a vedere, insomma, andavano a vedere Ombre, Mariti, questi film così, o Minnie e Moskowitz addirittura, che è eccezionale, e vedevo un cinema diverso, un qualcosa di meno preparato nel senso di meno costruito, più preparato dentro e meno costruito, per cui avveniva una scazzottatura, non capivo neanche cosa stava succedendo, vedevi il movimento di qualche corpo e basta, come poi nella vita reale. Questa vita reale mi piaceva molto come era ripresa, mi piaceva il cinema di Ashby, i primi Avildsen, mi piace questo tipo di cinema, finché poi citavo appunto, sì, in quello che ho scritto presentando il film, che oggi chi fa un certo tipo di cinema che mi piace, che è il cinema anche che parla del sociale, che parla delle cose reali, è proprio Ken Loach, con My Name is Joe o altri film veramente straordinari. Citavo anche La Villa Tranquille di Robert Guy de Gijan, che è un regista francese, anche questo forse non abbastanza apprezzato come meriterebbe, però in alcuni film tipo La Villa Tranquille addirittura ci sono dei paralleli con il mio film, involontari, insomma, naturalmente, da una parte e dall'altra. E quindi questi sono, sì, i miei riferimenti cinematografici principali, un cinema che parli comunque della realtà, del sociale, che possa parlare di quello che ci avviene intorno, ma con un occhio non consueto, non che vada a ripercorrere documentaristicamente la realtà, ma anzi che provi a interpretarla, che provi, ripeto, con tutta la, senza nessuna presunzione, che provi anche un po' ad anticiparlo, ecco, un cinema che sappia parlare di quello che vediamo, dell'oggi, tant'è vero che il mio protagonista, io lo capisco, questo negoziante in articoli religiosi così forte, così chiuso, così intollerante nella sua pure apparente simpatia, può sembrare un personaggio, forse lo è, un pochino sopra le righe, nel senso un personaggio esemplare, che io dove metto tanta, un certo tipo di personalità ben precisa, però è una persona anche quella molto reale. Non voglio dire adesso fatti miei personali, ma io mi sono ispirato dall'altro proprio a una persona che ha un negozio di articoli religiosi, che era un mio compagno di classe a suo tempo, che oggi rincontro, ha una mentalità completamente diversa dalla mia e anche da quella che aveva lui tanti anni fa, che si è molto chiuso, che quindi vive proprio quella dimensione dove per molti il successo, il viver bene, questo non avere dubbi, avere le proprie idee chiare, e il famoso refrain del film che dicono spesso, sia lui poi nel montaggio incrociato lo dice addirittura personaggio interpretato da Isabella Rusinova, quindi lo dice la madre di periferia alla figlia, e questo tira fuori le palle, è una cosa che abbiamo sentito nel mondo, lo sentiamo nel mondo di oggi, lo sentiamo e sembra oggi un valore, due volte per esortare un ragazzo a lavorare, a aver successo, ci dice questo famoso tira fuori le palle, e anche in politica viene usato questo essere grintoso. Io credo che tirare fuori le palle sia invece il contrario, sia il vero, sarebbe il vero coraggio, è quello di mettersi sempre in discussione, di provare nei discorsi anche a dire ok, tu hai ragione, grazie per avermi fatto capire meglio questa cosa. Questo è il vero coraggio, non è dire coraggio, ho ragione, sono forte, quello è una specie di leitmotiv che ci si dà quasi tipo un mantra per sentirsi forte quando invece non lo si è. È forte chi sa mettersi in discussione, seppure delle volte è un pochino più complicato vivere con meno certezze, meno riferimenti, perché è molto facile dire io appartengo a quel partito, a quella religione, mi dicono cosa devo pensare, cosa devo votare, cosa devo fare. Chi prova sempre di volta in volta a ragionare con la propria testa su un problema, delle volte non è, è meno facile, ma secondo me è più gratificante.
Okay. L'ultima domanda, visto che questo è il tuo primo lungo mediometraggio, è un'esperienza che si conclude qui oppure hai intenzione di proseguire?
Ma dipendesse da me, comincerei domattina a girare un nuovo film, anche perché ho una sceneggiatura pronta, ho un corto che vorrei girare e anche una sceneggiatura per un lungometraggio, però c'è un iter molto lungo per arrivare a questo, a queste produzioni e, dipende, insomma, io non sono produttore, quindi dipende dalle richieste, dalle volontà che avrò da parte di chi potesse produrre eventualmente questo mio secondo film, che io sì vorrei fare, quindi anzi ti ringrazio della domanda, è uno stimolo a dire che sì, c'è tutta la volontà, l'esperienza mi è piaciuta moltissimo, perché rispetto al teatro che continuo ad amare, però il teatro sai cosa c'è? Che c'è c'è questo senso che il bello e il brutto del teatro, ti rimane un ricordo, un qualcosa, ma il giorno che smonti la scena per l'ultima volta è tremendo, insomma, non rimarrà nulla. Io ti posso raccontare che nel 93 ho fatto uno spettacolo che si chiama La Tana, esiste ancora il testo naturalmente, però per esempio quell'allestimento curato proprio dal direttore dello stabile qui del Friuli Venezia Giulia di Trieste, curato da Antonio Calenda, è stato un lavoro che commuoveva la gente, ho visto persone, e era il mio inizio nel teatro, quindi non è che venivano per me o qualcosa, gente che veniva più di una volta, si commuoveva alla storia di queste cinque amiche che si ritrovano, e c'era molta commozione, c'era una grande emozione, tant'è vero che fu considerato uno degli spettacoli dell'anno, vinse il premio dell'Istituto del Dramma Italiano, vinse la medaglia d'oro alla regia, vinse la maschera d'alloro alle cinque attrici protagoniste, insomma fu uno degli, indicato anche spesso sul catalogo, fu uno degli spettacoli di quell'anno, eppure cosa resta oggi, cosa dico? Tu probabilmente sei più giovane, non l'hai visto, poi è stato solo a Roma e in qualche altra piazza, e non resta nulla, no? Con il cinema è questa grande soddisfazione che quando la sera torni a casa o la mattina, a seconda che ora hai girato, dica beh, oggi ho fatto questi 3 minuti di girato, i minuti sono di più, ma insomma che nella sceneggiatura corrispondono a 2, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, e sai che hai fatto qualcosa di concreto che comunque rimane, cioè il mio film oggi può piacere di più, può piacere di meno, però se fra 10 anni qualcuno vuol vedersi il DVD è quello lì, insomma, vuol vedersi la pellicola è quella lì, mentre con un allestimento teatrale c'è solo un bellissimo ricordo e grazie a Dio si rimane il testo, quello sì, tant'è vero che la stessa Tana, tanto perché ho citato quello, ha avuto tanti allestimenti poi anche fuori, sono stato 4 anni fa al Festival Grec di Barcellona in un bellissimo allestimento catalano, è stato rappresentato in Francia, è stato rappresentato al Centro Teatrale Bresciano, che è lo stabile di Brescia, è stato rappresentato a Parma, voglio dire, vive un testo. Però quell'allestimento, quegli attori così non li ritrovi più, seppure dovessi riprenderlo dopo 2 o 3 anni, gli attori sono diversi, sono cresciuti, non è mai la stessa cosa. Questa è la grande magia del teatro, però devo dire, dopo tanti anni di teatro, quindi di impalpabilità, questo fatto di avere comunque un qualcosa che c'è, che rimarrà così come l'ho fissato io nel montaggio, insieme al montatore, gli altri collaboratori, però è una soddisfazione, nel senso, dà anche un senso di completezza e di concretezza.
Ok, ti ringraziamo e ti facciamo gli auguri allora per il prossimo lungometraggio.
Grazie tanto, grazie a voi.